Il nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Eccoci qua, bentrovati, buonasera cari radioascoltatori, quinta puntata del programma In nome dei figli. Prima di entrare nel vivo saluto Anna e un grazie anche a Fabio che anche oggi curerà la regia della trasmissione. Allora, quinta puntata del programma In nome dei figli, un altro appuntamento per parlare di separazioni. Qui con me c'è Giovanni Paolucci, presidente dell'associazione Figli per Sempre, ben trovato.
Grazie, buonasera.
E poi anche Nicola, un papà che ci racconterà dal vivo la sua esperienza.
Grazie di avermi invitato.
Grazie a te Nicola di essere con noi. Allora, negli appuntamenti precedenti abbiamo parlato con psicologi, medici e anche con dei giuristi per definire l'alienazione parentale e le drammatiche conseguenze di questo abuso che abbiamo sentito dai tecnici reca un grave danno sia al genitore alienato che ai minori. Abbiamo scoperto che è un fenomeno molto più diffuso di quello che si può immaginare e che per prevenirlo c'è ancora molto da fare. Allora, abbiamo compreso che ci sono ancora in parte lacune legislative, ma ci sono soprattutto lacune culturali e abbiamo visto quali sono i passaggi cruciali di una separazione molto conflittuale che arriva in tribunale ed è caratterizzata da una lotta tra genitori con accuse reciproche tali che diventa necessaria la consulenza tecnica d'ufficio. La volta scorsa abbiamo parlato appunto con ben due consulenti tecnici d'ufficio che ci hanno spiegato in modo molto tecnico quali sono i passaggi e poi anche abbiamo avuto una storia, un esempio, oserei dire un modello di una vicenda molto difficile da gestire, ma che grazie appunto alla competenza di questa figura professionale ha avuto un esito, possiamo dire, sufficientemente sereno. Allora, sarebbe bello immaginare di non arrivare mai a questo punto e quindi oggi parleremo con un mediatore di Bolzano e cercheremo di capire il ruolo invece di questa figura professionale di come avviene una mediazione familiare tra due genitori in guerra. Prima però di entrare nel vivo di quello che secondo me, non so il presidente se sia d'accordo con me, ma sarebbe come dire il primo passo da fare, no? Dopo una separazione, quindi sono molto felice di arrivare a questo punto. No, del programma dove possiamo toccare quello che è, diciamo, la parte monca di questa famosa legge dell'affido condiviso, dove purtroppo in Parlamento non è ancora stato approvato questo passaggio, cioè rendere obbligatoria la mediazione familiare. Ma di questo ne parleremo in modo molto chiaro e molto concreto con chi sul campo tutti i giorni vive questo tipo di esperienza, mentre prima vogliamo parlare di un aspetto un po' più ludico, un po' più leggero, perché l'associazione Figli per Sempre, lo abbiamo detto tante volte nel corso di queste puntate, è un un punto di riferimento per le famiglie che si separano, ma sotto vari punti di vista, non solo per quel che riguarda le informazioni e gli eventi che vengono segnalati per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma è anche un momento per aiutare i genitori separati ad avere dei momenti di incontro di qualità con i loro figli. Allora, a proposito di questi eventi, che cosa ci vuole segnalare questa sera, Presidente?
Sì, diciamo che da un paio d'anni parecchi genitori o nostri soci ci chiedevano se potevamo organizzare qualcosa di un po' particolare per incontrarsi tra genitori separati e figli. Allora, grazie alla collaborazione con l'Associazione Archea di Trento, abbiamo lanciato un progetto che si chiama Sulla Stessa Barca, che abbiamo iniziato 2 estati fa, è andata avanti questa l'estate scorsa, e che intendiamo riproporre anche l'anno prossimo, diciamo nel periodo da maggio a settembre. E il progetto appunto si chiama Sulla Stessa Barca e si tratta di dare l'opportunità a dei genitori separati con i figli, possibilmente di solito i genitori che non vivono quotidianamente con i figli, di passare una bellissima giornata sul lago di Garda in barca a vela. Come detto, appunto, l'Associazione Archea di Trento ha una barca molto bella di 12 metri e mezzo sul lago di Garda, a riva del Garda, e ci dà la possibilità di utilizzarla anche con del personale formato da parte loro, anche dal punto di vista sociale e psicologico, per dare l'opportunità ai genitori di condividere con i figli una giornata all'aria aperta, con attività pratica in cui si sta anche in un ambiente diverso dal solito, perciò fuori dalle solite dinamiche familiari, per vivere assieme una situazione nuova in un contesto diverso.
Soprattutto una situazione piacevole, no?
Una situazione piacevole dove si impara assieme, genitore e figlio imparano assieme una cosa nuova, vivono una giornata serena anche assieme ad altri genitori e figli appunto di coppie separate, perciò riescono a condividere anche delle esperienze simili e sono accompagnati da uno skipper che gli insegna questa nuova attività. Questa attività ha avuto molto successo gli ultimi, sia il primo anno che questo anno che l'abbiamo riproposta, perciò ci tengo a darne così
a segnalarla. Allora, chi può aderire a questa giornata così speciale? Solo i vostri soci o?
Diciamo che noi diamo l'opportunità ai nostri soci, poi uno se vuole si associa e poi può partecipare.
Va bene, vedo qui il foglietto dove viene segnalato questo evento. Ci sono più date solitamente, fate più domeniche?
Di solito facciamo una o due domeniche al mese, diciamo da maggio a settembre. Comunque le comunicheremo sul nostro sito, che ricordo www.figlipersempretnbz.it, e lì pubblicheremo, diciamo, il calendario e anche i contatti per chi volesse iscriversi.
Benissimo, una barca a 12 metri, quindi è un'esperienza notevole, si riesce a fare un bel percorso?
Si riescono a fare dei bei percorsi, poi sappiamo che sul lago di Garda c'è sempre vento, è un ambiente naturale veramente ideale per questa attività, ma lo scopo non è quello della barca a vela. La barca a vela diventa un mezzo per dare diciamo l'opportunità a questi genitori un po' in difficoltà nel rapporto dei figli per ricostruire, ricominciare la relazione con i figli in un contesto diverso.
Va bene, mi sembra davvero una bellissima iniziativa. Dobbiamo ricordare qualche numero di telefono?
Direi appunto il nostro sito su cui riportiamo le date o la nostra mail. Allora, figlipersempretnbz@gmail.com.
Va bene. Allora, grazie Presidente. Tra pochissimi
Prego.
Secondi parte una barra pubblicitaria, poi avremo in linea con noi Elio Cirimbelli, storico mediatore di Bolzano, che ha davvero molte cose interessanti da raccontarci. Quindi Fabio, a te la linea.
In nome dei figli. In collaborazione con l'Associazione Figli per Sempre.
Time, girl, I'm gone away. one for tomorrow, one just for today. Love me too tight, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away.
Eccoci qua, 19:15, ancora ben trovati, buonasera, ben sintonizzati, quinta puntata del programma In nome dei figli. Ci dimentichiamo sempre di dare il numero di telefono per darvi la possibilità di commentare se siete in qualche modo coinvolti o colpiti da quello che vi raccontiamo. Siamo curiosi di sentire le vostre opinioni e siamo come sempre raggiungibili al 348-514-0444, oppure ci potete anche telefonare, siamo raggiungibili allo 0461 92 22 22. Ma come vi avevo anticipato prima, oggi finalmente andiamo a toccare quello che è un aspetto cruciale della separazione, che lo sarebbe soprattutto se tutti fossero informati su questa possibilità o avessero il coraggio, la voglia di mettersi in discussione attraverso una mediazione familiare. E quindi parliamo con un mediatore storico della città di Bolzano. Sono molto felice di dirvi che in linea con noi c'è Elio Cirimbelli, che andremo a conoscere bene questa sera. Buonasera signor Cirimbelli, ben trovato.
Buonasera a lei e ai vostri radioascoltatori.
Bene, grazie di essere con noi. E come entriamo nel vivo di questa tematica? Ci vuole un po' raccontare, lei è il primo mediatore della città, della provincia di Bolzano, pensate un po', quindi la sua attività risale...
Sembra di sì. No, la certezza ho che sono il primo mediatore uomo, maschio, ecco, quella certezza ce l'ho. L'altra magari, forse magari insieme a me, anche perché nel mio corso comunque io ero l'unico maschio con 18 altre persone di sesso diverso, di genere diverso, però per quanto mi risulta, ma non è questo così importante, non è fondamentale.
Ma no, diciamo che quello che si percepisce parlando con lei è che l'esperienza è davvero importante e notevole. Fa un certo effetto pensare che si parla di mediazione familiare solo da qualche anno, come se i conflitti prima non esistessero, no? In realtà, voglio dire, certo, adesso la legge ci permette di separarci, però è un tema interessante, no? Quello della mediazione familiare, quello di trovare un modo di far andare d'accordo due genitori che litigano.
Sì, un breve escurso storico.
Sì,
la mediazione familiare in Europa, soprattutto in Gran Bretagna, nasce intorno agli anni 70. Qui da noi inizia con nel 1985-86 con GEA a Milano. GEA è l'acronimo dei genitori ancora, il suo, chiamiamolo, il papà della mediazione familiare in Italia è stato il professor Scaparro, no? E poi piano piano si sono aperti altri centri e si sono formate le persone. Parlando di me come ASDI, che significa e cosa vuol dire ASDI? ASDI vuol dire Centro Assistenza Separati e Divorziati. Questo centro nasce, questa associazione nasce nel 1986, siamo stati il primo centro specializzato su tutto il territorio provinciale ma anche nazionale ad occuparsi proprio professionalmente della sofferenza, no, di cui rimane vittima un nucleo familiare quando si disgrega. Il primo aiuto è l'ascolto, no? E ascoltando persone, occupandoci di loro, e qui arrivo proprio al dunque, no? E mi immergo, no? Allora, ascoltando queste persone, occupandoci di loro, con la nostra mission che è far sì che due persone che intendono porre fine alla loro unione, pensando di non avere più risorse, vengano aiutate a separarsi bene, no? Ma a separarsi come coniugi, come conviventi, ma mai come mamma e papà, no? Era questo, e questa è sempre stata la mission dell'ASDI. Ci siamo accorti lungo la strada che praticamente quello che noi facevamo in termini pratici e concreti era la mediazione familiare, no? Quella che oggi viene chiamata mediazione familiare.
Cioè, lei ci sta dicendo che lei aveva già intuito che c'era questa necessità, quindi in modo, come dire, volontario, da autodidatta si è messo a praticare, diciamo, a cercare di attuare questa conciliazione tra due genitori che litigano, e poi si è scoperto che in realtà esiste anche una formazione.
Il termine tecnico, diciamo, era a questo punto la mediazione familiare, no? E naturalmente a livello italiano non esiste un albo, esiste un a livello europeo, la possiamo definire una professione, no? Un modo di agire che è di fondamentale aiuto a questo punto per i giudici, per lo stesso tribunale, ma soprattutto per coloro i quali stanno attraversando questo momento difficile di vita. Io tengo a precisare e a dire che noi operatori dovremmo tutti sforzarci di, attraverso appunto questi percorsi, di interrompere quel meccanismo perverso per cui quando ci si separa debba esserci necessariamente un vinto o un vincitore, o peggio ancora un boia e una vittima, no? Io dico che, così con molto rispetto e molto pudore, che forse siamo tutti perdenti quando ci si separa.
Certo.
Ecco, appunto, attraverso questi percorsi dobbiamo far sì, aiutare queste coppie a innanzitutto a mantenere quel ruolo che loro hanno e che nessuno toglierà loro mai, che è quello di essere mamma e papà per i propri figli. Noi abbiamo coniato uno slogan anni fa, ma che non è tanto uno slogan, ma per dare il senso, che è questo: genitori non si nasce, si diventa e si dovrebbe rimanere.
Beh,
no?
Certo.
Ma come si fa a rimanere genitori quando si continua a litigare attraverso giudici, tribunali o quant'altro? Punto di domanda.
Allora, le faccio questa domanda, prima di entrare un pochino negli aspetti, diciamo, metodologici, se ci azzardiamo questa parola, ci può dare qualche dato? Non ci interessa proprio i numeri, ma capire se comunque nel corso degli anni sono sempre di più le coppie che si separano, e poi vorrei sapere se sempre di più si accede a questo percorso o c'è ancora molta resistenza, pudore, oppure un rifiuto in partenza. Ecco.
No, allora diciamo che noi abbiamo faticato molto con gli anni, perché lo dico con molto rispetto, non me ne vogliano gli avvocati, perché non generalizzo, ci mancherebbe. All'inizio eravamo fortemente ostacolati, e il più delle volte eravamo ostacolati magari da uno degli avvocati che, tra virgolette, no, difendeva o tutelava uno dei due. Le cose, devo dire, sono cambiate notevolmente. Noi siamo partiti, io ricordo alcuni anni fa, dove magari avevamo in mediazione 3-4 coppie, 5. Noi abbiamo chiuso il 2015 e per una realtà non così grande come la nostra, ma comunque con un numero di separazioni abbastanza importante, abbiamo chiuso il nostro anno avendo assistito, se non ricordo male, 79 coppie in mediazione familiare, che possono sembrare tantissime, ma sono ancora poche di fronte alla potenzialità, no? Perché se noi immaginiamo che in Alto Adige viaggiamo circa 700 separazioni all'anno, capisce che sono
una coppia su 10,
diciamo che dovremmo sforzarci ed informare di più, tenendo sempre presente, e per evitare lotte di generi, uomo, donna o quant'altro, che l'anello debole nella separazione sono e rimangono i figli. Figli che hanno il sacrosanto diritto, no, di crescere sereni anche se i loro genitori si separano, no? E dobbiamo partire da lì. Io lo dico in modo anche pratico, no, alle coppie quando arrivano che magari entrano e si siedono quasi dandosi le spalle o dicendo la signora, il signore, no? E fino a ieri erano marito e moglie, o conviventi. Già. Allora la prima cosa che noi tentiamo di fare è proprio aiutarli a capire che ogni relazione di questo mondo è a rischio, tra genitori figli, tra conviventi, tra marito e moglie, tra amici. E se una relazione termina con una separazione è sicuramente un fatto negativo, ma ognuno ha fatto la propria parte. E allora dobbiamo.
Non ci sono colpevoli qui, cioè perlomeno la colpa di entrambi.
No, sì. Ma io guardi, da noi ad esempio la parola colpa è abolita. Mm. Noi le chiamiamo le difficoltà. Sono le difficoltà della vita, le difficoltà che ognuno di noi si porta dietro con un proprio vissuto.
Mi sembra di capire da quello che lei sta dicendo che la premessa fondamentale per aiutare una coppia ad iniziare la mediazione è quella di dire: non ci sono giudizi, non siamo qui per cercare di capire. E questo forse, come dire, è la priporta, no?
Bisogna tranquillizzarvi nel dire: guardate, non sentitevi giudicati, ok? Da parte del mediatore la mediazione familiare non può essere strumentalizzata e non diventa strumento d'uso, no? Gli stessi giudici, gli stessi tribunali, gli stessi servizi sociali che ci inviano le coppie in mediazione, no, ci fanno gli invii e poi noi non siamo assolutamente tenuti, cosa che non facciamo, a parlare poi di contenuti, no? Perché loro devono sentirsi, ovvio che diventa difficile per il mediatore, perché viva Dio siamo esseri umani anche noi, no? Certo. Siamo persone e a non lasciarsi troppo impietosire, tra virgolette, o coinvolgere. Si deve comunque entrare in empatia, perché questo è importantissimo, però stando attenti anche a volte, e lo dico, non voglio assolutamente mettermi in cattedra, no? Ma lo dico perché ho imparato sulla mia pelle cosa vuol dire a volte un movimento degli occhi, della testa, parlo nostri,
sì.
un magari involontariamente un annuire, no? Di fronte, sì. Ecco, che rovina tutto, no?
Sì, sì.
Che fa in modo che magari uno di due si senta, o magari ti accusi anche
di esserti alleato con l'altro.
Ecco. Perciò io credo che il lavoro che dovrebbe fare un buon mediatore prima di iniziare concretamente a mettere in pratica ciò che ha studiato e imparato, fare un grande lavoro su se stesso, costa fatica, ma questo è fondamentale. Pensi che una volta, se vi posso permettere,
sì.
come è sufficiente a volte perdere una persona o perdere un utente, no? Che per noi non sono clienti. Una volta telefono una signora e dice: buongiorno, mi chiamo, domani io ho un appuntamento con voi, con mio marito, insomma ci stiamo separando. Non possiamo venire, e allora io interrompo la signora, dico: per carità, non ci sono problemi, vuole che fissiamo un altro appuntamento, però dico: mi lasci vedere con chi aveva l'appuntamento. Allora io guardo l'agenda e dico: ah no, dico, guardi, l'aveva proprio con me. La signora mi dice, mi spiace, mi dice: ah guardi, lei dalla voce mi è antipatico.
Viva la sincerità.
No, e ero al telefono. Probabilmente io in quel momento avevo un tono di voce, non lo so, perché anche noi, no, abbiamo il nostro vissuto, abbiamo la nostra,
certo.
No, la nostra vita. Ecco, lei si immagini al telefono, lei si immagini quando li hai lì.
Certo.
E non è la prima volta, non ho l'umiltà di dire che qualche volta mi sono sentito dire da uno dei due: ma lei mi sembra, no, che parteggi più per... Ecco, quando io a volte faccio degli esempi banalissimi per far capire che l'esempio che faccio, che può essere scolastico, ma fino a un certo punto dico: ma scusate un attimo, se c'è un uomo che di per sé è tirchio, tacagno, braccino corto, no, come usiamo dire noi, voi pensate che quest'uomo, o lei pensa, signora, che quest'uomo quando ci si separa diventi immediatamente generoso, oppure se c'è una donna mamma che è iperprotettiva, che tiene i figli sotto una campana, ma voi pensate che questa mamma, se si separa, diventi, no? Cioè, c'è un lavoro da fare dietro che non è poco, e poi bisogna avere anche l'umiltà a volte di dire: no, non siete una coppia mediabile, oppure potreste diventare una coppia mediabile mediabile se prima fate magari un percorso terapeutico, un percorso di psicoterapia di coppia, ma non per riconciliare, ma proprio per capire. Perché una storia è finita, mi fermo altrimenti vado troppo avanti, chiedo scusa.
Sarebbe interessante capire quando è che una coppia non è mediabile.
Ma la coppia non è mediabile quando è troppa, in termini tecnici si dice quando è una coppia comunque ridondante, è una coppia che è un po' troppo ferma, e come all'inizio è fisiologico, sul passato e su quello che è stato, no? Rinfacciandosi continuamente gli errori dell'uno o dell'altro, oppure denigrando l'uno e l'altro. Se dopo 3-4 incontri questa situazione persiste, continua. Che significa continua, il che in termini tecnici si dice che è una relazione persistente comunque, anche se i due sono lì, difficilmente è mediabile, perché bisogna distinguere tra psicoterapia e mediazione familiare. La mediazione familiare non deve scavare, al mediatore non devono interessare innanzitutto i motivi per cui due persone si sono separate o si stanno separando, ma il mediatore deve essere capace di riuscire ad individuare la reale controversia, ok? E qual è il nodo da sciogliere, o meglio non da sciogliere, da aiutarli a sciogliere, e a volte si capisce che il nodo da sciogliere è profondo, perché sono ancora ancorati non è stata elaborata una separazione, e magari c'è la persistenza nel dire ma tanto l'ha voluta lui o tanto l'ha voluta lei.
Va bene.
Cioè, non è... È un bel lavoro, però insomma richiede
tanta... molto. Senta, io devo mandare un po' di pubblicità e puoi restare in linea con noi, che magari approfondiamo dei piccoli aspetti, d'accordo? Rimanga lì. Grazie.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più.
Eccoci qua. Allora, dopo questa bella canzone di Eugenio Finardi, la radio, riprendiamo con Elio Cirimbelli, che sicuramente è ancora in linea. Signor Cirimbelli,
sì, sono.
Ecco, grazie di essere con noi. Allora, proviamo a dire ancora qualcosa rispetto alla mediazione, che credo sia veramente un aspetto fondamentale per le coppie che si separano. Allora, ancora troppe poche coppie che si separano decidono di affrontare una mediazione. Quali sono le resistenze più grandi, secondo lei, alla mediazione? Cioè, sicuramente la paura di essere giudicati, oppure di sentirsi, come dire, non sufficientemente compresi, però c'è qualcosa...
No, non penso, io non ho certezze, perché... Da sempre dico che il giorno che avrò certezze vuol dire che non ho capito nulla della vita. Comunque, no, al di là della battuta, forse molti fraintendono mediazione familiare con tentativo di riconciliazione.
Ah, ecco.
E se uno legge la mediazione come tentativo di riconciliazione, e magari facciamo un esempio, che sono le cose più almeno ci si capisce meglio. Arriva da noi magari una signora e dice: io ho intenzione di separarmi da mio marito, o un signore, per carità, no? Però non sappiamo da che parte cominciare, vorremmo evitare di andare dagli avvocati, giudici, quant'altro, vorremmo arrivare veramente consensualmente e decidere insieme come separarsi. Però io ho deciso, ok? Allora noi chiediamo alla signora se ci autorizza a scrivere, in questo caso al marito, dove cinque righe, molto, diciamo, gentile signore, nei giorni scorsi si è rivolta al nostro centro la signora, no? Per un disagio, esprimendo un disagio che state vivendo. Noi non parliamo di separazione, ma per un disagio, no, che state vivendo. Vi invitiamo ad un percorso di mediazione nell'interesse dei vostri figli. Immaginiamo che il lui arrivi, ok? E abbia frainteso e arrivi si avvicina al centro perché fraintende la mediazione come tentativo di riconciliazione, ok? Lui arriva e lì noi dobbiamo essere bravi e far capire, no, che la mediazione non è un tentativo di riconciliazione, ma se uno nella sua testa ha in mente che è un tentativo di riconciliazione non viene più. Perlomeno non viene più colui o colei che ha deciso di separarsi, no? Perché dice: ma come? Ci ho messo tanto a decidermi e magari vado lì e questi mi costringono, tra virgolette, a stare insieme. Questo può essere uno dei motivi. L'altra è che se ne dica è ancora poco conosciuta, anche se, torno a dire, ci sono i tribunali che fanno gli invii, però quando un tribunale fa un invio siamo a livelli di altissima conflittualità, c'è un procedimento in corso, il giudice stoppa il procedimento e prescrive una mediazione, cioè siamo molto avanti. Bisognerebbe invece criticato anche quando dico che dovremmo inserire nel nostro ordinamento giuridico, no, come avviene in altri paesi, un percorso di mediazione familiare prima di separarsi. Ci sono delle scuole di pensiero diverse, ci sono scuole di pensiero che dicono no perché non c'è motivazione, ma allora io controbatto e dico: ma la mediazione familiare non è una psicoterapia per la quale sì c'è la necessità di una seria motivazione, perché abbiamo visto che con la mediazione familiare magari la motivazione scatta strada facendo, cioè mai comunque gettare la spugna.
Certo.
Capisce?
Certo.
È una domanda.
Sì.
Sì, posso rispondere a metà, ecco, ma come ripeto, senza.
Va bene.
Senza certezze.
Diciamo che comunque all'interno, diciamo, del contesto della nostra trasmissione, che è quello di avere il focus soprattutto sui figli, quello che ci piaceva mettere in risalto era che sarebbe importante che diventasse obbligatoria quando comunque le coppie decidono di separarsi e c'è questa grande conflittualità per la gestione dei figli. Lei, quando ci siamo sentiti questa mattina, mi ha detto una cosa molto importante, che grazie alla vostra attività ormai avete in qualche modo sensibilizzato anche il Tribunale di Bolzano, al punto tale che sono i giudici stessi che oramai, in una situazione molto, molto complessa, ad alto tasso, come dire, di conflittualità, prescrivono un percorso di mediazione, non dico obbligatoria, ma caldamente consigliata, che se viene rifiutata diventa in qualche modo un precedente che rimane comunque nella memoria del giudice nel momento in cui dovrà comunque stabilire gli accordi, eccetera, eccetera. Questo mi sembra un grande risultato, no? Nel senso che la legge sull'affido condiviso ancora non prevede la mediazione obbligatoria, però con il vostro lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ma soprattutto degli addetti ai lavori, siete riusciti ad ottenere questo importante risultato.
Siamo stati un pochino bravi, tanto fortunati, ma devo dire che io posso parlare veramente di vissuto, no? Perché 30 anni insomma di attività sono tanti, no? Stiamo vedendo, e io in questi 30 anni ho visto cambiare, se non ricordo male, 3 o 4 presidenti di tribunale, alcuni presidenti di sezione, giudici e quant'altro. Non abbiamo trovato la benché minima resistenza, abbiamo sempre trovato una grande attenzione, e devo dire che bisogna dare atto ai giudici che a coloro i quali fanno diritto di famiglia, che lo fanno, devo dire, credetemi, con grande passione, perché bisogna essere portati, no?
No, cioè, bisogna avere la sensibilità di pensare al benessere del minore, no? E in questo caso forse c'è.
Perché quando noi si dice, guardate cari signori, che la mediazione familiare, come si diceva, non è un tentativo di riconciliazione, è uno strumento importante e fondamentale a sostegno della bigenitorialità, e per bigenitorialità intendo mamma e papà sempre.
Va bene.
E allora lì bisognerebbe proprio trovare un giudice veramente, talmente, ma non ci voglio neanche pensare,
certo.
Le difficoltà, come dicevo prima all'inizio, le abbiamo trovate con alcuni avvocati, magari anche magari di una certa età, dove per carità, dove il mestiere dell'avvocato è difendere il proprio cliente, no? Ma questo noi non abbiamo da difendere nessuno, e per noi non sono clienti, sono, chiamiamoli utenti, ma soprattutto sono persone. Però torno a dire, bisogna mettere al primo posto e al centro i figli.
Va bene, io la ringrazio della sua testimonianza, grazie anche del suo lavoro, del straordinario lavoro che ha fatto e che sta facendo in tutti questi anni.
Non sono solo, siamo una buona equipe.
Va bene.
I meriti non vanno a me. Mi posso permettere?
Sì.
In occasione dei 30 anni ho pubblicato un libro edito dalla Praxis, che si trova nelle librerie qui a Bolzano da Capelli, ma eventualmente basta che mandino una mail a me, che il titolo è Vicini a chi si allontana, e sono 30 anni di ASDI, qualcuno ha voglia di approfondire
capire
un po' di più.
Certo, va bene, ecco. Grazie allora anche di questa segnalazione, buon lavoro e buona serata.
Grazie a lei e un saluto ai radioascoltatori. Grazie, buonasera.
Grazie mille.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
You're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly way, something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, will she still out to get me? And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so
ancora insieme, 19:50, ancora 10 minuti per parlare di separazioni. Siamo alla quinta puntata del programma In nome dei figli e adesso cedo la parola al presidente dell'associazione Figli per Sempre, Giovanni Paolucci, che ci introdurrà un socio che testimonierà questa sera la sua storia.
Sì, abbiamo con noi Nicola, un nostro socio, ci siamo conosciuti proprio nel 2008 quando abbiamo fondato l'associazione a Bolzano e a Trento. E lui è stato uno dei primi papà separati che si sono uniti e hanno fondato questa associazione. La storia di Nicola è un po' particolare e adesso ce la racconterà. Buonasera Nicola.
Grazie Giovanni. Sì, la mia storia è una storia normale, diciamo, di papà separato, però con la caratteristica che il figlio non vive vicino a me, ma vive abbastanza da lontano e addirittura in un'altra nazione. Fortunatamente in Europa, però sta in Scandinavia, nel nord dell'Europa, e questo ovviamente ha creato dei problemi particolari.
Certo, però tu, diciamo, in tutti questi anni, tuo figlio, mi sembra, mi hai detto, è nato nel 99, perciò sì, adesso fa le scuole superiori,
sì,
e nonostante le difficoltà, diciamo, non ti sei mai arreso, adesso è un rapporto, seppur a distanza, vedi abbastanza spesso tuo figlio che viene volentieri in vacanza in Italia e passate anche dei periodi abbastanza lunghi assieme.
Mio figlio per fortuna parla perfettamente italiano, e questo grazie anche al fatto che gli sono stato sempre molto dietro e ho sempre cercato, anche con grosse difficoltà iniziali, diciamo, di mantenere solido questo rapporto, quindi anche via telefono, quando è poi cresciuto via Skype, via vari diciamo possibilità che avevo di mantenerlo, e ovviamente anche facendolo venire il più possibile in Italia, anche autonomamente, perché lui si muove da quando aveva 8-9 anni da solo. Quindi
tu, i primi anni che lui era piccolo, hai investito parecchie risorse per andare a trovarlo in Finlandia.
Sì, diciamo gli anni dopo la separazione sono stati vedi tra i suoi 3 anni e i suoi 7 anni, e quindi in quei 4 anni lì io dovevo andare continuamente lì, e purtroppo non avevo la possibilità di vederlo quanto avrei voluto, ma soprattutto anche proprio di vederlo, alle volte proprio non riuscivo a incontrarlo perché si frapponeva la madre o addirittura la nonna, e quindi rimanevo un po' escluso, ecco, e non avevo nessun'altra possibilità, quindi la situazione era estremamente frustrante perché non avevo altro sistema. Oltretutto io non sono cittadino finlandese, quindi questo sicuramente ha giocato contro di me.
Ho capito, e invece comunque sei andato avanti, tra il resto appunto hai cominciato a frequentare la nostra associazione, ti ha dato un apporto, un aiuto frequentare altre persone che diciamo condividevano con te queste difficoltà?
Sì, sicuramente sì, direi che mi è servito tanto all'inizio, intanto per capire che i miei non erano solamente i miei problemi, ma erano abbastanza diffusi, quindi ero una persona abbastanza comune, c'erano persone che avevano problemi anche superiori ai miei, quindi, e poi potevo parlarne con persone che mi capivano perfettamente, perché chiaramente erano molto sensibili al problema, quindi non dovevo spiegargli troppo in dettaglio la situazione o vedere delle facce un po' stranite, no, capivano al volo com'era il problema, insomma.
Bene, beh, immagino poi che tuo figlio dalla Finlandia venga anche volentieri in Italia per il clima,
per
tante altre cose.
Per il cibo, per il clima, e ovviamente quando è qui è sempre in vacanza, quindi per forza sta bene. Cioè, no.
Bene, però comunque sei riuscito a costruire questo rapporto con molta, devo fare complimenti con te, con molta pazienza, molta costanza, e adesso che ormai ha più di 17 anni, insomma, sì, direi che il rapporto si è consolidato.
Sì, direi proprio di sì, che adesso è un bel rapporto, e mi faccio complimenti a me stesso perché all'inizio molte persone, anzi, mi consigliavano di lasciar perdere, comunque sarebbe stata una storia difficile, penosa e piena di, insomma, di fatica, ed è vero, però sono contentissimo di aver fatto questa scelta qui.
Insomma, l'amore di un padre non molla, non si cede. Devo dire che è molto toccante questo racconto, quindi sono molto felice di essere stata, come dire, ad ascoltarvi e a sentire gli esiti felici a volte anche di una separazione, se non con grandi difficoltà iniziali. Quante volte riesci a vedere? Con quale frequenza? Ma
mediamente 3 o 4 volte l'anno, perché allora durante le vacanze, grosso modo un mesetto durante il mese di luglio o a cavallo tra luglio e agosto. E poi la scuola finlandese ha molte settimane di vacanze durante l'anno, quindi hanno le vacanze in settembre, altre vacanze in febbraio, e poi a Natale ovviamente, circa una decina di giorni. Sì.
Va bene.
Scusa, mi dicevi che lui viene già da quando era ragazzino da solo in aereo, giusto?
Se perché non ricordo male, da quando aveva 8 anni lui viene da solo in aereo.
Cioè viene affidato alle hostess e il viaggio perciò.
Sì. Anzi, da 12 anni in poi lui può fare viaggio senza hostess, con la Finnair, sì. Mm-hmm. E quindi ovviamente conosce la strada a perfezione e ovviamente non deve cambiare perché deve fare il volo diretto, quello è chiaro.
Va bene, io vi ringrazio di questa bella testimonianza di un esito sereno nonostante il periodo pieno di temporali, di tempeste, di grandi difficoltà. Con la volontà alla fine siete riusciti a trovare il vostro equilibrio. Io ringrazio il presidente Giovanni Paolucci,
grazie Radio Dolomiti,
grazie Nicola di essere qui con noi e grazie naturalmente a Fabio. Oggi puntuali non mi sembra vero, riusciamo a mandare la barra pubblicitaria nei tempi previsti. Vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo sempre a partire dalle ore 19 per parlare ancora di separazione e per riascoltare la sesta puntata di In nome dei figli. Buona serata, a presto.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.